Il Signore sia con voi.
Dal
Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in un fosso. Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore. Carissime, essere discepoli di Gesù significa lasciarci guidare dal suo Spirito per essere nel mondo operatori instancabili di bontà e di pace. Così ci ha invitato la preghiera di Colletta. Ma qual è il problema che tutti noi abbiamo? Se guardate la prima lettura, sottolinea uno degli aspetti che caratterizza sempre la nostra vita, è che noi, nonostante la buona volontà, non lavoriamo sufficientemente su di noi. C'era una canzone una volta che diceva: lasciati fare da chi ti conosce, lasciati fare da chi ama te. Il problema che abbiamo è che noi diciamo: io sono fatto così, e quindi non permettiamo a nessuno di metterci le mani addosso. Ecco, se voi notate, la prima lettura ci ha ricordato proprio questo, che non lavoriamo sufficientemente su di noi. E dice: il frutto dimostra come è coltivato l'albero. E poi tira fuori tutta una serie di elementi, per cui dice: se tu scuoti il setaccio, e quindi cos'è il setaccio? È lo straccio con cui hai raccolto qualcosa e lo metti lì. Se lo scuoti, che esce fuori? Mondezza. E poi dice: se tu discuti, che è un altro elemento che dice che non abbiamo lavorato sufficientemente su di noi, perché quando uno discute è perché normalmente non ha le idee chiare. Oppure, se ha le idee chiare, vuole imporre le sue idee sugli altri e quindi non vuole fare comunione con gli altri. Quindi se tu scuoti il setaccio, vuol dire che non hai lavorato per far pulizia bene, perché hai raccolto la polvere e poi l'ha buttato lì. Scuotilo e vedi cosa viene fuori. E noi siamo maestri in questo. C'è qualcuno poi che quando vede una carta per terra la butta là in un angolino, così non si vede, ma non si inchina a raccoglierla. Poi non parliamo delle cicche in giro per Roma o in giro per le nostre case o davanti alle nostre case. Se uno discute, dice, si manifesta il suo difetto, perché uno che discute significa che non è maturo per affrontare la vita. Perché la maturità è nel confrontarsi, non nel discutere.
Discutere tu che intendi come litigio.
No, discutere nel senso che tu vuoi la tua ragione e non sei capace di ascoltare la ragione dell'altro. Perché l'opera dello spirito è fare armonia nella diversità. Quindi il discutere è partire dall'idea che io ho ragione e tu non capisci niente.
No, perché io faccio differenza tra litigio e discussione. La discussione è aperta.
No, qui è la discussione nel senso di non camminare insieme. Diceva il messaggio della Quaresima, no? Era quello di uscire dalla schiavitù insieme nella speranza. Quando si discute, normalmente si dice, vabbè, tu la pensi così, io la penso diversamente, tu vai per la tua strada e io vado per la mia. La discussione non è il confronto. Poi dice ancora, il segno che noi non lavoriamo abbastanza su di noi è che non produciamo frutti che danno gioia. Tutti noi produciamo qualcosa, ma non sempre produciamo frutti che danno gioia. Da dove tiro fuori questo? Dice dai fichi e dall'uva. Nella Bibbia erano i segni della terra promessa. Nella terra promessa, voi nel cammino di liberazione dalla vostra schiavitù, entrate in una terra dove c'è la dolcezza del fico, del miele, della goccia che nasce dal fico e dell'uva. Allora dice, ma questi frutti, che sono i frutti che ognuno di noi dovrebbe proprio produrre, un uomo che ci sta a fare in casa se non per portare dolcezza?
Di caramelle.
No, stavo dicendo così. Una persona che ci sta al mondo a fare se non porta un po' di gioia che nasce dal vino, non dalla birra, dal vino. No, c'è qualcuno qui che è amante della birra, però il vino ti dà una tonalità particolare. La birra. Non fatemi dire cose che non voglio dire. Cancella poi queste cose, non ci interessano. Però ecco, il vino, dei banchetti del cielo non c'è la birra, c'è il vino. È il vino dolce. Mi spiace per voi, ma no, comunque sono segni. Dice, da dove vengono fuori queste cose? Ecco, vedete, i segni che noi non lavoriamo sufficientemente su di noi sono proprio questo, il setaccio che ha lasciato sporco, la discussione che tira fuori la tua non serenità, la tua non capacità di cogliere la vita, i frutti che devono portare gioia, invece noi a volte portiamo frutti che appesantiscono. E poi dice il tirar fuori il bene dal proprio cuore, perché è questo che può avvenire se tu hai lavorato su di te e hai nutrito il tuo cuore di bene, altrimenti quando parli vedi sempre le cose che non vanno e non le cose belle, le cose positive. Quindi noi partiamo da questa situazione, dice la prima lettura, che non lavoriamo sufficientemente su noi stessi. Allora il Vangelo di oggi ci viene incontro e dice: ma da dove cominciare? Cosa possiamo fare? Io leggo il Vangelo non a modo mio, ma andando all'essenziale di quello che dice. Se vuoi lavorare davvero su te stesso, prendi nelle tue responsabilità l'impegno della preparazione. Quando parla del cieco, quando parla del discepolo, del maestro e via dicendo, che cosa sta dicendo? Che se tu vuoi prendere responsabilità nella vita, devi prepararti, non puoi prenderla così alla leggera. Poi dice: non pretendere dagli altri quello che tu non stai facendo. Poi dice ancora: produci frutti che diano gioia. E poi dice: tira fuori il bene dal tuo cuore. Ecco, il Vangelo ci sta dicendo questo. Vuoi essere, vi ricordate il versetto all'Alleluia, vuoi risplendere come astro nel mondo tenendo alta la parola di vita? E allora comincia da qui. Lavora su te stesso, preparandoti nelle responsabilità, non pretendendo dagli altri quello che tu non sai fare, producendo frutti che diano gioia, e tirar fuori dal tuo cuore le cose belle, le cose sane, le cose, dice, che siano buone e che dicono che il tuo nutrimento, che la tua vita è pronta per fare il bene. Allora qual è la strada per lavorare così su noi stessi? Se andate nella seconda lettura, vedete che la prima indicazione che ci viene data è quella di imparare e di cominciare a ringraziare. Di saper dire grazie, e qui dice: perché il Signore ci permette di vincere quando perdiamo, perché il Signore ci ha dato il suo spirito, perché ci dà libertà anche nella difficoltà. Ecco, se noi cominciamo a ringraziare, vuol dire che riconosciamo la ricchezza che c'è in noi e poi siamo pronti a donarla agli altri. E proprio qui nel ringraziare c'è una sottolineatura che vorrei far presente, perché dice: ricordatevi che il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Che vuol dire questo secondo voi? Il pungiglione della morte è il peccato, la forza del peccato è la legge. Rovesciate la frase. Come si arriva al peccato? Quando si segue la legge e non lo spirito. Sembra strano. Ma nella vita cristiana si arriva al peccato quando si segue la legge e non lo spirito. E il peccato come si presenta nella nostra vita? Con la morte, perché il peccato è il pungiglione della morte, cioè ti toglie la possibilità di essere quell'astro che risplende nel mondo. Guardate il pungiglione di un'ape, un pungiglione di un insetto, che cosa fa? Ti porta dentro il veleno. E poi, a seconda del veleno che è, il veleno si mette in circolo, che può essere più o meno potente. Ma guardate, pungiglione della morte è il peccato, la forza del peccato è la legge. Io credo che se noi mettiamo a fuoco questo passaggio, possiamo davvero cominciare un cammino quaresimale significativo. Ma poi dice sempre la prima ai Corinzi nella seconda lettura, basta il ringraziare ed entrare in questa visione della vita. No, dice nella seconda parte che per lavorare su noi stessi si parte dal ringraziare, ma per bisogno di fare qualcos'altro. Dice rimanete saldi e irreprensibili nell'opera del Signore, sapendo che la fatica non è vana. Tutto l'esempio che la parola del Signore ci porta oggi. Devi sapere che se tu coltivi un albero, la tua fatica non è vana. Se tu ti dai da fare per mettere ordine nella tua vita, la tua fatica non è vana. Perché il lavorare su te stesso permette allo spirito poi di tirar fuori quella ricchezza, quella bellezza, quella bontà, quell'amore che Dio ha già seminato in te. Allora vedete, per me questo è il senso della Quaresima, prepararci a vivere il mistero pasquale lavorando su noi stessi. E come? Ritorno a quello che dicevamo questa mattina, passando dalla schiavitù alla libertà, camminando insieme con gli altri, camminando insieme con gli altri nella speranza, tenendo presente che sperare non è stare in attesa che succeda qualcosa, ma è rimanere nella situazione portandone il peso, sapendo che lì, nella situazione che tu stai portando, sta nascendo la vita. Questo è il mistero della Pasqua. Questa è la passione di Gesù. Questa è la sua morte ed è la sua risurrezione. E allora vogliamo davvero oggi entrare in questo spirito e chiedere al Signore quello che abbiamo letto nella introduzione alla messa. Vorrei che questa preghiera rimanesse in noi e ci accompagnasse almeno in questa settimana. Concedi, Signore, che gli eventi del mondo si svolgano secondo la tua volontà per il bene di tutti e nella pace. E io aggiungerei un'altra cosa. Concedi che ognuno di noi risplenda come astro nel mondo, tenendo salda la parola di vita. Ecco, ci benedica così il Signore.